La facciamo subito vedere la copertina di Francesco Toscano introduttiva e poi facciamo due chiacchiere.
La vicenda MES rischia di provocare ripercussioni molto serie sulla tenuta del governo Conte. L'opposizione, Salvini e Meloni in testa, martella ogni giorno un governo sempre più debole. Nato sulla scia di una repentina crisi agostana, il Conte bis resta in piedi grazie alla strana alleanza PD Movimento 5 Stelle, con il sostegno di un Matteo Renzi alle prese più con questioni di natura giudiziaria che politiche in senso stretto. L'abbraccio fra i responsabili del PD e gli ex populisti grillini ha disorientato una pubblica opinione che si è addormentata sognando la rivoluzione e si è risvegliata con Giuseppe Conte al potere.
Allora, Rafael, che cosa, che aria si respira in commissione?
Ma allora, intanto avete fatto un bel servizio e a me francamente viene da sorridere quando si vedono personaggi tipo la Meloni che con la sua assenza nel 2012 ha contribuito a far approvare, a far istituire quel meccanismo europeo di stabilità che adesso tanto critica, o vedere gente come Salvini che giusto oggi ha ribadito il suo appoggio a Mario Draghi come Presidente della Repubblica, giusto per essere chiari. A noi questa riforma non convince, lo avevamo già messo in una risoluzione parlamentare a giugno, non convince perché per tre motivi principali che poi possiamo anche illustrare brevemente, perché sul canale della liquidità precauzionale vengono sostanzialmente creati paesi di serie A e paesi di serie B, perché poi vengono inserite delle clausole particolari sui titoli di Stato che rendono più facile e agevole una ristrutturazione del debito pubblico e quindi danno anche un segnale negativo al mercato sul fatto che i titoli di Stato diventano più rischiosi e maggiormente ristrutturabili, e poi in ultima analisi perché viene sostanzialmente data maggior rilevanza, maggior peso all'ESM a scapito della Commissione europea nella valutazione della sostenibilità del debito e della capacità di ripagare. Quindi ci sono tre elementi di questa riforma che a noi non piacciono. Si può ragionare sul meccanismo di backstop, cioè quel meccanismo di ultima istanza sul fondo di risoluzione delle banche unico, però la nostra linea è chiara, insomma, questa riforma non va bene.
Vorrei conoscere il pensiero del professor Brancaccio, che in tempi non sospetti, molti anni fa, denunciò il rischio di mezzogiornificazione dell'Italia intera. È stato un buon profeta, professor?
Sì, direi che il concetto è piuttosto adeguato a quella che è la situazione che stiamo vivendo da un bel po' di anni. Per quanto riguarda il cosiddetto meccanismo europeo di stabilità, io ho provato a ribattezzarlo meccanismo di instabilità, e lo è in primo luogo per il suo assetto istituzionale, nel senso che bisognerebbe ricordare che per statuto il MES è preposto a porsi dal punto di vista del creditore. Questo genera degli squilibri enormi che sono evidenziati dal fatto che in questo caso, nella bozza che ai noi qualcuno vorrebbe approvare senza modificazioni, in questa bozza si vede come i parametri che vengono utilizzati per valutare la sostenibilità del debito sono parametri che possiamo tranquillamente definire un assurdo.
L'Italia non ha firmato nulla di vincolante, quindi quell'accordo per noi è ancora in discussione, è ancora una bozza. Tra l'altro c'è già una risoluzione che noi avevamo fatto a giugno e a breve ne faremo una nuova, che darà un indirizzo al Premier per andare in Europa come minimo per posticipare, diciamo così, quelli che sono tutti gli accordi da prendere.
Quando il paese povero non è più in grado di pagare i debiti, arrivano gli aiuti europei. Noi abbiamo dato alla Grecia 250 miliardi di euro, ma non per le pensioni dei greci, ma per pagare gli interessi alle banche tedesche, francesi e molto parzialmente italiane.
E noi adesso ci addentriamo in un campo speculare e con due ospiti, ma lanciamo prima la copertina così capiamo di che parliamo.
Durante il vertice nato a Londra in occasione dell'anniversario dei 70 anni dell'Alleanza Atlantica, Donald Trump torna allo scontro con Macron. Le critiche alla NATO del presidente francese sono molto gravi e irrispettose, anche perché nessuno più di Macron ha bisogno della NATO. Non vorrei parlasse della NATO, ha aggiunto Trump, per distogliere l'attenzione dai suoi problemi interni, visto che la Francia ha un'economia stagnante e un tasso di disoccupazione molto elevato. Strali anche all'indirizzo della Germania, accusata ancora una volta di non pagare quanto dovuto per la difesa comune. Miele invece per Erdogan, che ha comprato materiale militare russo solo perché Obama si era rifiutato di vendere i Patriot alla Turchia. E subito dopo l'intervista in cui il presidente ucraino Zelensky scagiona l'inquilino della Casa Bianca sotto impeachment, assicurando di non avere mai ricevuto pressioni, si fa sentire anche Vladimir Putin. Siamo pronti a collaborare con la NATO, anche se la sua espansione vicino ai confini russi rappresenta una minaccia.
Io partirei quindi dal Lutwak. Cosa è successo oggi a Londra? Come mai il presidente Trump ha preso così di petto Macron?
All'inizio la prima cosa che Trump voleva dalla NATO è lo sforzo militare, cioè la spesa militare, prenderlo più sul serio. E si sono tutti lamentati delle sue proteste, però hanno agito e hanno aumentato la spesa. La Russia, con tutte le sue glorie, ha un'economia totale che non è molto più grande di quella italiana. No, è difficile contrastare lo sforzo russo, la capacità russa, il talento strategico e politico dei russi, la loro abilità di usare i social media. Quella cosa facile è di schiacciarli con la spesa militare, che li obbliga di fare spese militari che loro non possono permettersi.
Il problema è che, comparando gli Stati Uniti dal punto di vista dell'economia con la Russia, sto d'accordo che c'è una simmetria molto grande, ma il mondo attuale è asimmetrico di altra maniera. Credo che la grande potenza economica, che è la Cina, rappresenta la sfida reale e molto concreta alla dominazione, all'egemonia americana dal punto di vista economico. Ma la Russia rappresenta altro polo, il polo militare con arma nucleare, con grandi risorse naturali, e con la forza politica anche. Credo che queste due colonne della multipolarità insieme rappresentano la forza che può contestare il dominio e l'egemonia americana già adesso, non domani. In questo senso possiamo raggiungere anche la lotta anti-egemonica della resistenza del mondo islamico, del populismo europeo.
No, allora i paesi islamici non sono gli alleati della Russia, né dell'America, né di nessuno, e avere paesi islamici come tuo alleato è molto peggio di avere nemici, quindi non mettiamoli là. E un fattore che Dugin ha menzionato non è vero, è solo balle, fantasia, cioè il fattore nucleare, perché nella condizione di oggi, se tu minacci qualcuno, per usare l'arma nucleare e metterla nella bilancia, qualcuno ci deve credere, e noi siamo in età post-nucleare, perché la Russia può minacciare chiunque, nessuno, non li prendono in giro, perché l'unica maniera credibilità sarebbe qualcuno che sta per invadere e bruciare la città di Mosca. Allora sì, tu puoi invocare l'arma nucleare, però le altre cose che lui ha menzionato sono vere, cioè le alleanze con paesi come la Turchia, grazie, o l'Iran come alleato della Russia, fanno ridere. Però c'è il fattore geografico e poi c'è l'importante fattore culturale. Cioè, se tu dai 4 euro al Cremlino, può ottenere 8 euro di potere. tu dai 4 euro all'alleanza NATO e può ottenere 40 centesimi di potere. Questo è un semplice fatto di capacità strategica, politica, eccetera.